Diciamo che uno dei requisiti principali che deve caratterizzare la pubblica amministrazione moderna è la velocità. Quindi velocità e puntualità. Quindi cerchiamo di osservare questo principio. Bene, io prima di dare la parola ai nostri relatori vorrei, come dire, prendere spunto da alcune riflessioni che sono state già proposte anche nella sessione precedente e nei lavori di questi giorni, insomma. Prendo spunto dall'intervento di Donato, che propone alcune suggestioni che io vorrei riproporre, diciamo, in questa seconda tornata di dibattito. Ci ha sollecitato a dare uno sguardo all'Europa nella sua dimensione, voglio dire, compiuta. E io credo che questo sia un tema particolarmente importante, però essendo, diciamo così, prossimi anche alle sponde del Nord Africa, io vorrei ricordare che noi siamo di fronte a una nuova fase che si apre, che è quella dell'apertura dell'area di libero scambio, e credo che così come bisogna guardare oltre le Alpi, bisogna guardare anche a questa parte di mondo e, voglio dire, introdurre questo elemento nella nostra riflessione. Io partirei dal professor Santo Fabiano, o non è, non, nelle, eh? Non c'è, non c'è lei. Allora, il professor, ecco. Che è professore ordinario in comunicazione politico-istituzionale presso la facoltà di sociologia all'Università La Sapienza. Io chiederei, diciamo, assoluta rapidità, perché alle 12.20 dobbiamo dare la parola al direttore dell'ENA.
Sì, sì, la sorprenderò problemi. Perché passo già ai saluti direttamente, sarò brevissimo, tanto non sono ordinario ma a contratto, ma giusto per... alcuni flash, anche perché mi sembra opportuno, visto il livello delle persone che siamo qui riunite, sono temi che conosciamo benissimo certamente. Nell'esperienza italiana c'è una cosa interessante che accade da un po' di tempo. Le pubbliche amministrazioni sono una realtà interessante e variegata, e forse questo le rende utili nei contesti che sono diversi. Le pubbliche amministrazioni sono certamente orientate alla flessibilità. Sono due casi in cui le PA non sono flessibili, perdonatemi il riferimento, non voglio... quando è passato un consulente o quando è passato un ispettore, perché in entrambi i casi si irrigidiscono. Il consulente lascia le procedure, solitamente importate da altri paesi o altri sistemi aziendali, l'ispettore lascia il terrore che la legge non è un'opportunità ma è un forte vincolo che prevale su qualunque tipo di logica di organizzazione. Questo vuol dire che, faccio una battuta riferendo a questa mattina, il nostro obiettivo non è fare panini nello stesso modo come fa McDonald's dall'America all'Italia. Il nostro obiettivo è trovare forse le modalità che ci consentano di valorizzare la particolarità dei contesti territoriali. Sono troppi i casi in cui le persone si sentono buoni operatori di innovazione soltanto perché importano modelli di altri sistemi, senza peraltro domandarsi se in quei sistemi poi hanno funzionato, che modelli. Sono troppe le circostanze nei quali gli innovatori lo fanno di mestiere. L'innovatore è una professione ormai, è una persona che propone agli altri cosa che non farebbe mai. Altri potranno metterla in pratica. Allora, quali sono le tendenze delle logiche delle politiche del personale? Quello che auspico, che la prima tendenza che ci possa essere sulle politiche del personale è che ci sia maggior realismo. Le politiche del personale devono essere politiche che appagano gli ideatori di politica. Devono essere politiche che sostengano l'attività amministrativa. Fondamentalmente credo che dobbiamo renderci conto che le politiche del personale dentro gli enti, mi riferisco in particolare agli enti locali, che sono peraltro la struttura portante del sistema italiano, sono di tre tipi. Le politiche del personale. Le politiche dell'ente, della politica quindi dell'ente, e le politiche del sistema paese. Non dimentichiamo che gli enti locali hanno un'autonomia finta, perché il sistema paese impone vincoli ad enti. Mi raccontava un comune, non avendo avuto spese in una certa voce nell'anno precedente, quest'anno non può spendere la metà di zero, di conseguenza non può fare nulla su quel fronte. Finché le politiche le fanno, perdonate la battuta, gli economisti, è un disastro, perché finché abbiamo noi degli standard e non consentiamo una consapevolezza del governo, del sistema, del contesto, cioè finché noi omologhiamo tutto sul fronte di indicatori che devono essere buoni da Roma a Ustica, è inevitabile che non possiamo governare un sistema. Allora, il primo coraggio che deve avere una politica del personale è riconoscere che appunto perché le persone non sono fungibili e non sono omogenee, debbono essere gestite secondo logiche di contesto. Mi avvicino alla conclusione. Le politiche del personale debbono rendersi conto che organizzare vuol dire due cose fondamentali. Regolare comportamenti. Le politiche possono essere politiche regolative o politiche comportamentali. E su questo fronte abbiamo delle battaglie. È fondamentale se noi riusciamo a fare in modo tale che i comportamenti siano conformi alle regole e che le regole siano finalizzate a diventare prassi comportamentali. Finché noi abbiamo i vincoli normativi che sono di regola, ma chiediamo ai dipendenti comportamenti al di là delle regole, perché poi l'ente deve comunque funzionare, è impossibile fare politiche che siano vincenti, che siano efficaci. Quello che serve a noi, credo, e ho chiuso, è che le politiche del personale siano politiche, ripeto, orientate a creare una logica di sistema della pubblica amministrazione. E dovremmo forse, piuttosto che tentare di omologare, abituarci a creare quello che si chiama un confronto sostenibile. Noi siamo persone che girano tantissimo, conoscono molti enti. Credo che il più grande torto che un consulente possa fare ad un'amministrazione è imporre un modello sperimentato in altre amministrazioni. La più grande abilità che si possa fare sul fronte della consulenza, cosa che non tutti i consulenti sanno fare perché sono solitamente dei cloni, no? Che ripetono modelli già conosciuti, già sperimentati o perlomeno di cui si parla, la più grande abilità consiste invece nel dare la capacità al contesto in cui si trovano a tirar fuori con sforzo, direi, maieutico i valori di quel sistema. Cosa vuol dire questo? La più grande politica del personale è la politica che consente a quelle persone di quel contesto di valorizzare quella realtà nella quale si trovano. E non è mica detto che si faccia in un solo modo, cioè adottando il modello di un'altra realtà, vicino o lontana che essa sia. Quello che serve a noi, ed è molto difficile, è creare di valorizzare il sistema, non di fotocopiare modelli o proposte di altre realtà. Per fare questo è fondamentale che le persone acquisiscono una cosa che si chiama la consapevolezza del ruolo che esercitano. Grazie.
Grazie. Diamo ora la parola al professor Tommaso Cozzi, che è docente di economia e gestione delle imprese all'Università di Bari e collabora con l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Agenzia dell'ONU ILO.
Grazie. Bene, io tenterò semplicemente di effettuare una sintesi davvero in tre frasi dell'enorme lavoro che è stato sviluppato oggi, che poi in realtà è la conseguenza di un processo iniziato da molto lontano, per tentare poi di dare così delle mie opinioni e delle visioni sugli scenari futuri. Credo che anche dagli interventi ascoltati questa mattina ormai si sia tutti consapevoli e ormai è un dato acquisito che il focus nella pubblica amministrazione si stia spostando dagli amministratori agli amministrati, nel senso che c'è un cambiamento di attenzione, uno spostamento di attenzione da una visione, diciamo, entropica, no? Interna a ciò che accade nella PA a quello che invece viene richiesto dall'esterno della PA, e cioè dal cittadino. E quindi anche questa mattina è stato ribadito in maniera direi molto chiara come è stato effettuato negli anni nella nostra amministrazione il passaggio da amministrato a cittadino richiedente servizi, ad un ulteriore passaggio che non è sempre così evidente, così scontato, nel senso che anche dai gruppi di lavoro di ieri è stata evidenziata la necessità di inculcare la mentalità del servizio, di far passare l'idea della pubblica amministrazione, delle risorse umane orientate al servizio. Credo che, pur condividendo questa impostazione, si possa tentare di effettuare un salto ulteriore in avanti, e cioè il passaggio dalla idea di servizio, dal concetto di servizio, alla creazione di valore. Credo che ormai il cittadino non si accontenti più da parte della pubblica amministrazione dell'erogazione del servizio in senso stretto, ma richieda anche delle prestazioni, delle performance che siano mantenibili nel tempo, che siano replicabili, che siano moltiplicabili. Se entriamo nell'ottica della creazione di valore, allora è evidente che bisogna chiedersi come si può costruire il valore, come le risorse umane che operano nell'ambito della pubblica amministrazione riescono a produrre valore. È banale affermare che la creazione di valore, cioè di un vantaggio competitivo, per usare il linguaggio degli aziendalisti, mantenibile e difendibile nel tempo, si realizza esclusivamente lavorando sulla conoscenza, lavorando sul sapere degli uomini. E quindi l'idea di conoscenza ovviamente richiama alla mente l'idea di competenza. La competenza non è altro che una conoscenza agita, una conoscenza adoperata, una conoscenza utilizzata. Perché lavorare sulla competenza per creare valore? Beh, in primo luogo perché le persone più competenti producono risultati nettamente superiori rispetto a coloro i quali stanno acquisendo le competenze. E in secondo luogo le competenze producono ritorni elevati e misurabili in termini di valore aggiunto economico, il che significa che la competenza stessa costituisce il valore della pubblica amministrazione nella gestione delle risorse umane. Indubbiamente, così come c'è la consapevolezza di confermare l'ottica di servizio della pubblica amministrazione, ma ecco, suggerisco il passaggio ulteriore dal servizio alla creazione di valore, è acquisito il percorso di lavoro, anzi direi forse più che acquisito, addirittura abusato, il discorso del lavoro delle risorse umane nella PA attraverso il conseguimento di obiettivi. Talmente acquisito che, ripeto, in molti casi lavorare per obiettivi è diventata quasi una esasperazione, pur essendo una ovvia ed evidente necessità. Allora, da questo punto di vista si può provare ad effettuare anche qui un ulteriore passaggio in avanti, cioè al passaggio dell'idea del lavoro per obiettivi al lavoro inteso come responsabilità sociale della pubblica amministrazione. Si sta lavorando molto sul concetto di responsabilità sociale nell'ambito delle imprese, è ancora tutto da esplorare il campo della responsabilità sociale nell'ambito della pubblica amministrazione. Allora, da questo punto di vista possiamo affermare che ben vengano i modelli di riferimento, ben vengano le idee rispetto alle quali poter ispirare evidentemente un cambiamento nell'ambito della gestione delle risorse umane nella pubblica amministrazione, però probabilmente anche la stessa idea di ispirazione al modello andrebbe rivisitata sostituendola con il passaggio dall'idea modello al concetto di servizio di valore nell'ambito della pubblica amministrazione, il che significa lavorare partendo dalle idee e quindi introdurre la visione strategica che pure è indispensabile nell'ambito delle risorse umane nella PA. I modelli francese e inglese sono sicuramente dei modelli interessanti, però danno per acquisito il concetto di servizio. In entrambi i sistemi, pur essendo differenziati sia dal punto di vista normativo che organizzativo, è dato per acquisito il concetto di servizio al cittadino, e quindi se questo riferimento è acquisito, è evidente che i due sistemi possono diciamo permettersi il lusso di lavorare sul benessere delle risorse umane nella PA, ovvero sugli assetti organizzativi della PA, ovvero sugli assetti normativi. Il punto è che anche in questo caso si rischia una visione entropica, cioè una visione che guarda a se stessa, lasciando come dire, da parte la domanda: va bene il benessere organizzativo delle risorse umane nella pubblica amministrazione, ma chiediamoci qual è il benessere richiesto dal cittadino che con la pubblica amministrazione si confronta quotidianamente. Va bene lavorare sul clima organizzativo interno nelle pubbliche amministrazioni, ma chiediamoci qual è il clima che viene richiesto dal cittadino. Allora, quali prospettive? Se le competenze generano valore e le competenze stesse costituiscono valore per la pubblica amministrazione, è evidente che ciò che ci viene richiesto nella gestione delle risorse umane, scusate il gioco di parole, sono delle competenze per poter gestire le competenze, per poter sviluppare le competenze. In questo senso il ruolo della dirigenza, direi il ruolo dei leader, no? Che sono in grado di trasmettere una visione che supera il concetto stesso di efficacia, efficienza, ma permetta ai dipendenti della pubblica amministrazione, alle risorse umane, di avere una motivazione che vada al di là dei percorsi di carriera, che vada al di là della remunerazione monetaria, ma che appunto permetta di assaporare il piacere di svolgere determinate operazioni, determinate attività anche rutinarie, è evidentemente un ruolo fondamentale. Questo significa dare un senso al proprio lavoro andando oltre il contingente. Quindi se da questo punto di vista si riusciranno a costruire dei percorsi di professionalizzazione, quindi di innalzamento delle skill, si otterranno due risultati: si miglioreranno le prestazioni, aumenterà il benessere ed il piacere del lavoro, e contemporaneamente si permetterà al cittadino di acquisire un valore, una valorialità che sarà mantenibile nel tempo e che poi costituisce il vero vantaggio per lo sviluppo di una nazione. Grazie.
Bene, grazie professore. La parola al dottor Peppino Pennella, che è direttore del CAIMED, che ha assicurato di essere telegrafico.
Sì, io so che la nostra Silvi deve partire, quindi segnalo che probabilmente abbiamo avuto un affollamento finale eccessivo dal punto di vista organizzativo di persone, e anche il tema è troppo impegnativo per rubarlo in 5 minuti. Però, sapendo che non andava tanto bene la giornata, ho preparato un documento che è agli atti, quindi mi agevolo rispetto a queste mie considerazioni. Quindi, quale azione per il futuro? Io penso che rispetto al nostro Paese il punto di partenza oggettivo è che il nostro Paese si avvia a fare una manovra di 50 miliardi di euro. Questo mi pare il quesito all'interno del quale ci troviamo. E quindi, diciamo, è un dato oggettivo che passerà nei profili dell'impiego pubblico, nel sistema pubblico nel suo complesso. E centro il mio ragionamento sul titolo, che è stato un po', come devo dire, l'emblema del nostro ragionamento con i miei colleghi che hanno collaborato con me a scriverlo. Società liquide, amministrazioni porose e pubblico impiego invisibile. E in realtà, diciamo, noi ci troviamo di fronte a un contesto di società sempre più pervasive, fluide e quindi liquide, ad amministrazioni che da granitiche sono diventate calcaree e quindi porose, ad un pubblico impiego che mi pare che anche dopo queste giornate è ancora invisibile, perché non ne sappiamo con certezza i contorni e i contenuti. E io sono un economista e quindi rispondo al quesito dell'economista, ma l'economista si può fare con economia dell'organizzazione, economia dell'amministrazione, economia della statistica ed econometria, economia delle istituzioni, quindi ci sono tanti modi di guardare gli economisti, e mi pare, come dire, invece centrale il rapporto tra quantità e qualità che è emerso in queste discussioni, ma mi uso anche una recente discussione, quantità e qualità del pubblico impiego. Mi riferisco all'articolo di Rossi, ripreso da Giavazzi, ripreso dal mio presidente Flammare e riproposto in maniera molto forte dall'attuale ministro della funzione pubblica Nicolais, che in qualche modo pone il tema di come si possa ordinare il nostro pubblico impiego partendo dalle quantità e mettendoci il tema della qualità. E il nostro ragionamento quindi è dentro questo sentiero di crescita e di sviluppo. Non mi dilungo sulle conseguenze, sugli studi verso il tema convergenza e divergenza del sistema amministrativo europeo e quindi pubblico impiego europeo, verso cui i numeri sono agli atti, i documenti sono agli atti, mi fermo sulle conclusioni. Le prime conclusioni che è possibile, diciamo, trovare una relazione tra convergenze e divergenze del trinomio detto prima società, amministrazione e pubblico impiego. Mi pare che è offerta alla discussione un numero, quindi una misurabilità e quindi un tema sostanziale. Il secondo punto è che esistono dentro questa convergenza e divergenze del sistema amministrativo, a mio parere, due forze, una centripete e altre centrifughe. Le prime centripete sono quelle che io chiamo amministrazioni celtiche, quindi amministrazioni del centro Europa che stanno muovendosi verso fonti omogenee e convergenti dell'azione amministrativa, e forze centrifughe, quelle latino-mediterranee e bizantine, francesi, spagnole, italiane, che mi pare, diciamo, dal modello napoleonico-cavuriano di 100 anni fa, granitico quindi, si stanno muovendo verso forme calcaree di amministrazione. In conclusione, la convergenza verso sistemi amministrativi europei è un dato oggettivo, perché col presidente Flammare ci siamo esercitati recentemente a fare un calcolo di quanto pesa, diciamo, sul sistema della competizione italiana il giudizio errato che le società di rating danno sul nostro sistema amministrativo. Le società di rating pongono l'Italia al 70° posto nella competizione internazionale e metà di questo 70° posto dipende, diciamo, dal giudizio negativo che si danno sulle pubbliche amministrazioni. Quindi non ci possiamo sottrarre a questo problema, non ci possiamo sottrarre al fatto che gli altri ci guardano, ci misurano, a volte ci misurano sbagliati, e quindi è necessario, fortemente necessario, muoversi nella direzione di avere una chiarezza ai nostri obiettivi, una convergenza rispetto agli obiettivi europei e quant'altro. E quindi concludo sulla tematica quali quantitativa riproposta da Rossi, Flammare e Nicolais. Io penso che sia insufficiente, questa è la mia opinione, che rispetto ai 50 miliardi di manovra di finanza pubblica, diciamo, ridurre progressivamente la dimensione dell'impiego pubblico nelle cifre dette in un tempo così lungo, 7 anni, forse non è sufficiente. Questa è la mia opinione, e la mia opinione, come dire, è suffragata da fatti statistici, econometrici, quanto ne volete, ma anche da fatti pratici, empirici, insomma. Ho l'impressione che, fatta esclusione del versante pubblica istruzione, in cui c'è un rapporto cogente, imperativo, con gli studenti, a cui non ci si può sottrarre, dai 3 milioni e 600 mila dipendenti di funzionari pubblici, se togliamo 1 milione e 200 di pubblica istruzione, rimangono 2 milioni e 4. Faccio una battuta così gioiosa e anche allegra, ma se normalmente ciascuno di noi telefona in un ufficio e gli si risponde la persona momentaneamente fuori dal servizio e il servizio funziona lo stesso, facciamo un po' dall'iperbole, insomma, anche noi siamo un po' più liberi, intellettuali, non abbiamo responsabilità di governo e quindi possiamo anche essere un po' più provocatori rispetto al nostro mestiere. Forse l'ipotesi di una riduzione dell'impiego pubblico per la quantità e la qualità di servizi che esso eroga, portando il valore di 1 milione in 5 anni, cioè nella durata di questa legislatura, è una cosa che forse dovremmo cominciare a discutere, perché sono convinto che l'entrata di metà di 1.500.000 giovani aumenterebbe il rendimento, quantità e la qualità dei servizi resi. Grazie.
Grazie al dottor Pennella. Ora la parola alla dottoressa Marina Montironi, che è direttore generale di RSO. Puntualissimo.
Ma data l'ora, scusatemi, avevo pensato di non farlo, ma mi aiuto invece con delle immagini, anche perché forse a quest'ora carenza di zuccheri siamo anche meno attenti alle parole, forse più alle immagini. Quindi il mio desiderio è quello di lasciarvi alcune immagini su cui continuare a pensare. Un punto per me molto importante. Sicuramente siamo, per quanto riguarda le risorse umane, siamo alla fine di un periodo in cui si potevano fare le sperimentazioni. Il mio parere, devo dire, lavorando da 30 anni solo sulle direzioni di risorse umane, è che tutto ciò che c'è da fare, da sapere, da sperimentare, è già stato fatto. Il problema è quello del riordino, forse anche della sistematizzazione di cose che sono state un po' affastellate. In questo senso credo che un grande aiuto ci possa venire dall'avere una visione molto concreta. Cioè, se noi guardiamo veramente cosa sono le risorse umane, sono un servizio di back office, prima di tutto. E ci dobbiamo ricordare che i servizi di back office, quelli che stanno dietro per far sì che qualcun altro faccia, no? Risorse umane stanno davanti, fanno i servizi al cittadino, fanno i servizi alle altre amministrazioni. Chi sta dietro nell'epoca, in questi anni, viene tendenzialmente razionalizzato e deve essere più efficiente. I back office devono essere più efficienti. Credo che questo sia un tema su cui non si è parlato abbastanza, perché credo che invece nei prossimi anni sia il tema su cui ragionare. Perché se noi parliamo di informatizzazione, non parliamo della leva del cambiamento, ma parliamo di un fattore igienico ormai. No? Dobbiamo dare per scontato che avremo piattaforme integrate, eccetera, eccetera, ma ci dobbiamo chiedere di tutte le persone che già sappiamo dalle altre esperienze pubbliche e private che avanzano, di che cosa ne facciamo. E se non abbiamo queste risposte, è probabile che l'informatizzazione faccia paura e che quindi non la utilizziamo anche per arrivare a fornire alla persona dipendente dei servizi. Ecco, una delle cose che credo più concreta, guardando avanti nel cambiamento della direzione risorse umane, è questa. Immagine semplice che mette al centro la persona. Tutti noi siamo dipendenti, professionisti, no? Persone che operano, sappiamo che la nostra relazione con l'organizzazione oggi, e lo sarà in maniera esponenziale nei prossimi anni, è cambiata, perché rispetto a quando noi avevamo a disposizione, avevamo un back office fatto di capi della nostra funzione di appartenenza e della gestione personale, quindi eravamo supportati da umani. Oggi il nostro lavoro è fortemente supportato da disumani, diciamola così, cioè servizi amministrativi. Ci arriva il cedolino in alcuni casi anche in rete, no? Non ci dimentichiamo che la gestione integrata del cedolino in Italia è un caso interessante di grande integrazione, è un unico punto quello che eroga il cedolino per 1.500.000 dipendenti. Non esiste esperienza analoga in molti paesi e sicuramente non esiste un'esperienza analoga nel mondo privato, almeno italiano. Il problema è che a questo dipendente arriveranno sempre di più cose intelligenti, formazione, piuttosto che i servizi di informazione, piuttosto che dov'è il servizio di lavanderia, no? Più vicino alla sua casa, piuttosto che informazioni che derivano dalla sua comunità di pratiche, cioè tutti quelli che fanno il suo mestiere, gli arrivano attraverso forme che non sono quelle di prima. Credo che questo sia il dato di realtà, no? Molto concreto a cui ancorarci. Quella che pomposamente chiamiamo la digitalizzazione delle risorse umane, nel concreto significa che la persona in fondo può fare un po' più a meno della parte umana, no? Del servizio del personale. E se noi andiamo a vedere, infatti, questo è il modello, scusate, con cui vorrei lasciarvi, questo è il modello che oggi si considera lo standard di partenza di tutte le trasformazioni delle direzioni di risorse umane, pubbliche e private. Se noi andiamo a vedere questa freccia, cosa ci dice? Che all'umano, cioè a me dipendente, arriveranno il 10% delle cose che mi servono, no? Che mi gestiscono, che mi arrivano, no? Che mi formano, che mi amministrano, che mi selezionano, che mi fanno fare mobilità, attraverso persone, e tutto il resto attraverso cose che passano nella rete. È vero che la nostra rete, la nostra rupa ha ancora un sacco di buchi, ma è anche vero che molte... No, non siamo più nelle condizioni iniziali, ma siamo molto avanti dal punto di vista delle disponibilità. Cosa dice questo freccione? Dice, primo, che i vecchi gestori del personale, che sono gli esseri pratici che fanno gestione, sono diventati una punta piccola piccola. In questo senso ha ragione la De Vincenzi, mi spiace che è andata via, ha ragione quando dice che il problema delle piccole amministrazioni, che hanno pochi umani a fare gestione personale, può essere addirittura un punto di partenza importante, perché addirittura potrebbero essere più avanti perché non hanno l'interfaccia, ma possono usufruire di servizi dietro. Allora, quali sono la parte rosa e la parte già arancione di questa immagine? Ci sono sempre di più, e pensate a tutte le strutture regionali, a tutte le strutture centrali che si sono già organizzate in questo modo, e non parliamo delle realtà private, ci sono servizi impacchettati lontano dalla persona. Cioè ci arrivano dei corsi progettati chissà dove, no? La regione, questa regione ha fatto, a mio parere, una delle grandissime operazioni formando 12.000 dipendenti pubblici di tutti i livelli dell'amministrazione con un unico progetto, quindi con un'unica visione, costruendo dei pacchetti che andavano bene una volta per sempre, cioè servivano per tutti e 12.000 indipendentemente dal punto geografico in cui fossero queste persone e indipendentemente dall'amministrazione dell'appartenenza. Ha risparmiato, ha fatto lavorare meno consulenti in maniera inutile, ripetitiva sulle stesse cose, è riuscita a fare un'operazione intelligente concentrando la progettazione degli specialisti, pochi che vengono utilizzati da 12.000. Questa è la tendenza, quindi bisogna pensare a back office come quelli che appunto la De Vincenzi, spero di non sbagliare il nome, ci ha raccontato, back office molto qualificati che fanno arrivare direttamente alla persona. Terzo punto, centri di servizio. Il dipendente pubblico riceve, 500-600.000 dipendenti pubblici oggi ricevono online il proprio cedolino con molte informazioni che gli interessano, no? Ho avuto l'incentivo, no, l'indennità mi è arrivata, eccetera, eccetera. Potrebbero ricevere molto di più, ma dietro, se non c'è un call center che risponde al telefono, no? Come si faceva riferimento adesso, in realtà tutta la nostra tecnologia non serve perché mi fa solo irritare. Allora l'altra grande trasformazione che dobbiamo concepire la direzione delle risorse umane, qui i privati sono molto più avanti, bisogna copiare subito per non buttare i soldi pubblici, funzionano grandi e potenti call center, ma funzionano. Il modello è interessantissimo e qui il tema intrigante è che l'Inghilterra ci propone è che non interessa più dove sono localizzati. Il call center che risponde a tutti i dipendenti pubblici rispetto ad una normativa applicata oggi sul cedolino, in realtà se sono a Cagliari piuttosto che a Trieste, sono comunque in grado di dare un servizio efficiente, è meglio averne uno solo che funziona molto bene. Da ultimo il tema dei portali, no? Con tutto ciò che questo comporta in termini di riorganizzazione. Le frecce blu ci dicono che però questo film sta incontrando, che è la tendenza obbligata verso cui andremo, che non è oggi la realtà, ma perché ne abbiamo importato dei pezzi, cioè abbiamo i portali ma non abbiamo razionalizzato i call center, abbiamo degli specialisti che fanno delle bellissime cose ma nel frattempo i gestori operativi non le passano, quindi abbiamo una situazione intermedia piuttosto pasticciata. In realtà c'è bisogno di pensare a canali diversi, a come si integrano e quindi bisogna fare strategia, no, delle risorse umane, dei diversi modi con cui si arrivano ai servizi. In questo senso io credo che la scommessa sia pensare che la singola persona dipendente a cui arrivano servizi diversi, molto più ricchi che nel passato, sia destinataria di servizi per essere spinta ad essere efficiente, come ricordava appunto un relatore precedentemente. Scusate, l'ultimo modello che vorrei ricordare. Cambiano sostanzialmente, nelle cose che ci stiamo dicendo, due elementi. Uno, le professionalità di quelli che fanno personale, no? Credo che l'abbiamo visto anche nelle discussioni relative alle presentazioni di stamattina, le professionalità stanno cambiando moltissimo. L'hanno ricordato, credo, tutti i relatori, da Rocas che ci ricordava questo dinamismo, no? A chi ha ricordato che il cambio di contenuto professionale. Questa è un'altra immagine che sta sintetizzando nel mondo, no, delle risorse umane le cose che succedono. Sull'asse verticale ci sono le priorità strategiche. Non possiamo avere un modo di lavorare sulle risorse umane molto centralizzato o molto decentrato. Io posso avere una regione che fa strategie e le riesce a definire per tutti, posso avere polverizzate molte strategie e molte gestioni di risorse umane molto frammentario. Dall'altra parte posso avere servizi del personale molto tradizionali, tutto vis-à-vis, o molto informatizzati, quindi molto digitali. In realtà tutta questa mappa profondamente inciderà nei prossimi anni sulle professionalità e sul modo di organizzarsi. Molto probabilmente, vedete le due freccette che vanno verso l'alto, verso quel quadrante lì, in cui avrò bisogno di fare più strategia, no? È un tema molto caro al Formez, è il motivo del grande progetto della governance. Avrò bisogno di scegliere alcuni grandi servizi su cui fare investimenti in maniera centralizzata. Lo potrò fare attraverso la rete. A questo punto devo anche garantirmi che i professionisti del personale siano capaci di fare un gioco di squadra in un modello in cui non sono gli unici detentori, no, che della relazione con la persona. Questo scenario credo che sia ancora un po' da esplorare nella pubblica amministrazione e sicuramente uno scenario su cui invece si potranno cogliere tutte le opportunità derivanti dai grandi investimenti già fatti. Ecco, in questo senso credo che questi due modelli, non voglio annoiarvi ulteriormente rispetto ai dettagli di queste due flash, questi due modelli ci dicono che stiamo andando vicino al dipendente, cioè siamo in condizioni, no, in modo molto interessante di considerare i 3,5 milioni di dipendenti pubblici come una, no, persone a cui far arrivare in maniera pensata servizi organizzati. Ma il problema è che dobbiamo riformulare il modo di lavorare in squadra dei diversi livelli in modo da consentirci delle scelte strategiche che consentano di progettare cose di qualità. Ecco, io qui mi fermo e devo dire l'ultima battuta riguarda l'informatizzazione. In questo modello, vedete che se ne è molto parlato, sono state molto interessanti anche le osservazioni dei gruppi di lavoro. In questo modello l'informatizzazione non è più un problema, il problema è che ormai c'è, ma non significa lasciarle gestire l'informatica, le tecnologie, la gestione delle persone, ma riuscire a concepirla come una grande autostrada su cui però dobbiamo far andare, no, servizi che abbiamo progettato all'altezza dei mezzi che abbiamo. Qui si apre nella gestione delle tecnologie tutto il tema a me molto caro, che è quella della concezione della integrazione delle famiglie professionali. E se pensate, è stato solo sfiorato dalla ricerca ed anche dallo study tour, pensate alla potenza che nel mondo privato non c'è. Cioè il mondo privato è molto più segmentato in termini di professionalità. Pensate alla potenza dell'offerta formativa, di servizi di aggiornamento culturale e professionale, derivante dalla sostanziale identità delle professioni nei diversi livelli dell'amministrazione, che potrebbe essere interpretata con una modalità assolutamente innovativa, convergente, che possa innalzare il livello della domanda, facendo ad arrivare a tutte quelle che chiamiamo le comunità professionali servizi di grande valore, aiutando queste persone ad essere in rete anche se sono nel piccolo comune che magari lì non ha un collega intelligente, ma lo può trovare a Trieste, oppure a Canicattì, oppure a Capo Spartivento, che è più bello, ovviamente. Signori, grazie.
Bene. Ora la parola a Sylvie Trossat, segretario generale del Ministero degli Affari Sociali e Lavoro francese. Sì, prego.
Je vais parler en français, donc je ne sais pas si on me comprend. Ça va, pas de problème? Bon. Alors, je ne sais pas si je vais utiliser, je ne pense pas que je vais utiliser mes slides, parce que je vais essayer de m'adapter au débat que nous avons eu depuis deux jours. Ma première remarque sera de dire qu'on ne peut, si vous voulez, quand on a une fonction publique, qu'on ne peut la faire évoluer que dans le contexte historique et national dans lequel on est. Par exemple, en France, s'il prenait l'envie, par exemple, comme au Royaume-Uni, de diminuer de moitié les effectifs d'un ministère, il y aurait le lendemain matin une grève générale avec tous les citoyens soutenant les fonctionnaires. Donc, chez nous, ce serait impossible. Par ailleurs, je crois que par rapport à nos... Et puis, la deuxième chose, c'est que les fonctionnaires en France tiennent beaucoup à une formation de nature nationale. À tel point d'ailleurs que lorsque nous avons fait trois fonctions publiques, la fonction publique de l'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Aujourd'hui, il y a un mouvement de retour en arrière pour avoir des systèmes de formation communs aux trois fonctions publiques et plus de mobilité entre les trois fonctions publiques. Alors, si je compare, par exemple, par rapport à la fonction publique anglaise, la France souhaite assez largement garder une fonction publique statutaire. Pourquoi ? Parce qu'elle estime qu'il y a des spécificités dans le travail des fonctionnaires, notamment la relation politique et notamment l'arbitrage dans la diversité des intérêts des usagers, qui sont des choses qui s'apprennent avec le temps et où des contractuels, nous semble-t-il, n'ont pas forcément l'expérience suffisante pour s'attacher à ces questions. Mais par rapport à ce qu'a dit Giancarlo Senatore ce matin, c'est vrai qu'il y a un mouvement où nous voudrions également avoir des compétences. Ça veut dire qu'en fait, nous n'allons pas abandonner le statut pour les compétences, mais essayer d'avoir les deux. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire, finalement, dans sa vie, il va avoir, comme toute personne, deux ou trois vies, deux ou trois métiers, et qu'il faudra, au départ, que le contrat soit clair, c'est-à-dire qu'un fonctionnaire, durant sa carrière, doit se requalifier. Pour cela, une des propositions faites est de créer, comme en Suède, une agence de requalification des fonctionnaires qui leur permettra, en cours de carrière, d'acquérir des compétences nouvelles. Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas basculer simplement vers un système de compétences ? D'abord, pour la première raison que j'ai dite, il y a quand même la gestion du politique et la gestion des usagers, mais aussi parce que les compétences deviennent de plus en plus volatiles. Donc il y a un danger à ne recruter des gens que sur des compétences qui ne peuvent durer qu'un, deux ou trois ans. Donc il faut un équilibre entre les qualités demandées à l'ensemble des fonctionnaires d'un même niveau dans la fonction publique et des compétences spécifiques. On ne peut pas basculer ni seulement d'un côté ni de l'autre. J'espère que je suis claire. Ça va ? Bon, merci. Bon, on ne sait jamais, hein. Voilà. Alors, maintenant, je dirais, vers quel avenir essayons-nous d'aller ? Alors, premièrement, il est évident, c'est d'aller vers une fonction publique moins rigide, ce que l'on pourrait appeler un nouveau contrat social. Hier, on m'a demandé à juste titre, au fond, le nouveau New Public Management, comment on fait dans les pays latins ? C'est une très bonne question, et une question pas facile. Alors, le nouveau contrat social, qui est d'ailleurs dans la nouvelle loi budgétaire, ce serait de dire, au fond, qu'on demande plus aux fonctionnaires, mais qu'on les traite mieux, pour résumer rapidement. On demande plus, pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, c'est le fonctionnaire, à travers ses syndicats, qui choisissait son lieu de travail. C'est-à-dire, par exemple, si vous étiez un spécialiste de la vigne dans le sud de la France et vous vouliez aller dans le nord de la France où il n'y a pas de vigne, personne ne peut vous en empêcher. Bon. Donc ça, ce serait terminé. Donc il y aurait une garantie de l'emploi, mais pas de garantie de la carrière, ce qui est une nuance. Et on demanderait aux fonctionnaires d'être évalués sur leurs résultats. Donc on leur demande plus. Mais quand on demande plus, il faut une contrepartie. La contrepartie, ce serait fondamentalement de les traiter mieux. Parce que lorsque l'on compare la façon dont sont traités les fonctionnaires par rapport à ce qui se passe dans les entreprises, on peut dire qu'ils sont relativement maltraités. On s'occupe peu de leurs conditions de travail, on s'occupe peu de leur faire une gestion individuelle des parcours de carrière, il y a peu de coaching, il y a peu d'aide à la prise de poste, d'aide à la requalification et d'aide à la formation. Donc le nouveau contrat social, ce serait d'avoir moins de droits automatiques, mais par contre, une vraie gestion individualisée des parcours de carrière avec des conditions de travail décentes. Voilà. Alors maintenant, je vais parler un peu des sujets qui fâchent, c'est-à-dire comment on y arrive. Et comment on y arrive, ça pose le problème à la fois de la politique, dont on n'a pas parlé, ce qui m'a étonnée, parce que somme toute, on travaille pour des hommes et des femmes politiques. On a fait comme si la fonction publique, c'était une bulle qui vivait toute seule. Mais quand même, on travaille pour des gouvernements. même si on est indépendant dans notre pensée et dans notre parole, fondamentalement, il me semble, la fonction publique est là pour mettre en œuvre les objectifs du gouvernement. Ou bien j'ai rien compris. Bon. Alors parlons d'argent et parlons de politique, c'est-à-dire des choses qui fâchent. Je ne parlerai pas des autres choses qui fâchent. Alors, la première chose, c'est que l'important, me semble-t-il, dans toutes les fonctions publiques, c'est de retrouver des marges de manœuvre financières. Et les marges de manœuvre financières, il sera difficile de les retrouver en gardant exactement le même nombre de fonctionnaires. Je pense que nous avons tous un peu trop de fonctionnaires, mais évidemment, c'est la chose qu'il ne faut pas dire. Alors, comment on gère ce problème ? Il faut le faire, mais pas le dire. Je pense que le moyen le plus avéré à ce niveau, c'est d'avoir au sein des ministères un vrai débat sur les missions, en sachant quelles sont les missions prioritaires et les missions les moins importantes, ou que l'on décale plus tard dans le temps, ce qui permettra éventuellement de réorganiser les structures et surtout d'aller vers un modèle où l'administration est plus maître d'ouvrage, purchaser, que provider. Ce qui, au fond, serait relativement logique, parce que la provision de services est souvent mieux effectuée par les collectivités locales ou par le secteur privé. Si on va vers ce modèle, c'est-à-dire si l'on part des missions et de ce que l'on attend de l'administration, je pense qu'il sera possible de gérer des diminutions d'effectifs de façon non conflictuelle. Par contre, si vous dites immédiatement « on va diminuer de temps », de gens, les services, vous avez immédiatement une grève. Ça n'est pas légitime. Donc je pense qu'il est vraiment très important, et ça n'a pas été trop souligné pendant le colloque, de lier la gestion des ressources humaines avec ce qu'on appelle une révision et une évaluation des missions de chaque collectivité publique et probablement une évolution de l'administration vers un maître d'ouvrage plus que vers la provision de services directement. Voilà. Alors, le deuxième point pour le nouveau contrat social, me semble-t-il, qui est très important, et là, je crois que nous n'en avons pas beaucoup parlé non plus, ce sont les valeurs. Aujourd'hui, dans tous les systèmes de nouveau management public, il est certain que nous avons des objectifs. Mais au-delà des objectifs, il y a la question des valeurs, c'est-à-dire ce que l'on attend des fonctionnaires. Par exemple, en France, lorsque la LOLF a dit que nous irions vers une culture des résultats, c'est très, très mal passé. Et ça passe toujours très mal. Et c'est normal. Pourquoi ? Parce que quand on entend culture des résultats, on peut entendre des tas de choses. On peut entendre le fait que les fonctionnaires ne travaillent pas assez, qu'ils n'ont pas assez de résultats. On peut entendre le fait que les résultats qu'ils ont ne sont pas les résultats que l'on voudrait, c'est-à-dire qu'ils s'autodéterminent trop largement et ne sont pas assez attentifs aux souhaits des ministres. On peut entendre le fait qu'ils ne sont pas assez proches des citoyens. Donc on peut entendre des choses très diverses. Or, le problème, c'est que personne, ni les directeurs du personnel, ni le gouvernement, n'a dit ce que voulait dire culture des résultats. Et quand on laisse une ambiguïté sur les valeurs, on ne peut pas motiver les fonctionnaires. Il faut leur donner du sens, de l'espoir dans leur action. On ne motive pas les gens sur des bases négatives. On les motive en leur donnant du sens. Il me semble que sinon, vous allez perdre vos meilleurs fonctionnaires et vous allez aussi perdre par rapport aux politiques. Parce que qu'est-ce qui se passe dans tous nos pays ? Le politique a tellement l'impression qu'on ne lui répond pas qu'il monte des cabinets ministériels qui sont maintenant suffisamment importants pour faire le travail de l'administration. Et à terme, il y a un vrai danger que l'administration dépérisse et ne serve plus à rien. Alors là, je suis un peu dure, mais je le pense vraiment. Dans mon ministère, il y a 50 personnes au cabinet du ministre, et le ministre pourrait parfaitement fonctionner avec ces 50 personnes en sous-traitant le reste du travail. Donc là, je suis un peu provocante, mais pour vous dire qu'on ne peut pas, si vous voulez, travailler sur la fonction publique sans réfléchir aux relations avec l'autorité politique et au sens que l'on attend de l'action des fonctionnaires. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais enfin je l'ai dit. Alors maintenant la question du comment. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Alors la question du comment, moi je crois qu'elle est très simple. C'est, il faut que nous devenions tous des directeurs de ressources humaines. tous. C'est-à-dire que ce sont les responsables de résultats qui doivent avoir la responsabilité de la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire de la masse salariale, des salaires, des recrutements, des métiers, des besoins, de la formation, etc. C'est à eux de faire ce boulot et ne pas le laisser aux directions de gestion des ressources humaines. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on a des résultats à atteindre, eh bien on angoisse, le seul moyen de les atteindre, c'est la ressource humaine, et donc on fera tout pour bien traiter, requalifier ces agents et les mettre en situation de bien travailler. Le seul moyen de rendre la gestion des ressources humaines effective, c'est d'avoir des managers qui sont vraiment, comme on dit en anglais, accountable de leurs résultats. Et ça, je l'ai vécu pendant 10 ans dans les pays anglo-saxons. Quand vous, en tant que manager, devez vraiment rendre des comptes, je peux vous dire, votre souci numéro un, c'est le personnel. Quand vous ne devez pas rendre de comptes, vous vous fichez de votre personnel. Excusez-moi de cette vulgarité. Alors, ça, je pense que vraiment, il faut le souligner. Alors, que deviennent les directions de ressources humaines ? Eh bien, leur rôle, dans ce cas-là, n'est pas diminué. Il faut qu'elles se professionnalisent et qu'elles soient capables d'apporter un soutien technique de conseil de très haut niveau aux line managers, c'est-à-dire aux managers responsables des ressources humaines. Voilà, ça c'est le premier comment. Le deuxième comment, est-ce que j'ai encore 2 minutes, Monsieur le Président, ou c'est trop ? Il dort, le Président. Bon, alors je me prends 2 minutes s'il ne dit rien. La question difficile, c'est de savoir... C'est celle de l'évaluation, parce que sans évaluation, il est difficile de mettre le mouvement en marche. Et la question est vraiment, sur quel type de résultats va-t-on évaluer les gens ? Certes, on va les évaluer sur ce qu'on appelle en anglais les outputs, c'est-à-dire fondamentalement leurs activités. Mais il me semble que ça ne suffit pas, parce qu'il faut que les fonctionnaires soient sensibles aussi aux outcomes, c'est-à-dire aux effets réels de leurs activités sur la société. Ils ne sont pas là simplement, comme on l'a dit, pour fournir un service de qualité aux usagers, mais aussi pour faire un changement dans l'efficacité sociale et économique de l'action de l'administration dans la société. Quand on a des fonctions publiques qui rassemblent à peu près 20% de la population active, on ne peut pas se permettre une fonction publique qui n'est pas consciente des enjeux financiers, économiques et sociaux globaux. Ça n'est pas un monde à part. C'est pour cela qu'il me semble qu'on ne peut développer la gestion des ressources humaines qu'en développant en même temps l'évaluation des politiques publiques. Alors comment on fait au niveau individuel ? Eh bien, l'expérience montre que personne n'est à soi seul responsable d'un résultat. C'est souvent une équipe, c'est souvent des facteurs complexes. À ce moment... L'évolution vers laquelle nous allons en France, c'est de ne pas évaluer les fonctionnaires sur des résultats simplement quantitatifs, mais sur leur capacité de contribuer aux résultats. Et les résultats peuvent être aussi qualitatifs. Ça peut être l'esprit d'équipe, la coopération entre les administrations pour servir l'usager, la coopération entre administrations pour délivrer un meilleur service. Mais ceci, et ça c'est très important, suppose quelque chose aussi dont nous avons... pas assez parlé, c'est la confiance. Les systèmes LATA ne sont pas des systèmes basés sur la confiance, mais des systèmes basés sur la défiance. Nous avons des systèmes juridiques qui partent toujours de l'idée de l'exception ou de la fraude. Et ça, c'est très important. Il n'y aura pas de gestion des ressources humaines dynamique s'il ne s'établit pas des rapports de confiance entre les supérieurs et les gens qui travaillent pour eux. Parce que vous n'aurez jamais des systèmes d'évaluation mécanique qui vous diront « les résultats ont augmenté de X%, donc c'est telle personne qui en est responsable ». Il y aura toujours nécessairement une interface de débat humain. Or ça aussi, c'est quelque chose que les systèmes latins n'aiment pas trop, c'est le face-à-face sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, parce que c'est toujours difficile, douloureux, et c'est plus facile de se noter et de ne pas se voir. Ok ? Alors, on parle beaucoup, mais on ne se parle pas. C'est une différence. Donc, l'idée, c'est de parler moins, mais de se parler. Alors, le troisième point, me semble-t-il, dans le comment, c'est de faire très attention à bien définir le niveau d'influence de chaque agent et de l'évaluer sur la capacité qu'il a d'influencer les résultats. Et pour cela, il y a une très belle expression en anglais qui s'appelle « capacity development ». C'est-à-dire pour nous d'agir et d'avoir un plan de développement des capacités de chaque individu, je dis bien de chaque individu, pour qu'il puisse mieux contribuer aux résultats. La raison en est que l'essentiel de nos politiques publiques, aujourd'hui, elle est partagée entre différentes entités publiques. Personne n'a la propriété d'une politique publique. Souvent, une politique publique, c'est l'État, c'est Bruxelles, c'est la collectivité locale, c'est la région. Donc, cela suppose des capacités de négociation, de partenariat, qui sont nouvelles pour les fonctionnaires, qui n'ont rien à voir avec la procédure. Donc, il y a vraiment un nouveau métier à apprendre si l'on veut être efficace dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et c'est en cela qu'il faut porter attention à développer ces capacités relationnelles qui permettent de faire interagir les différentes autorités publiques ensemble. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un message sur, un nouveau contrat social, aussi un nouveau contrat entre le supérieur et son agent, qui soit un contrat de face-à-face, de confiance et pas de blâme, et un contrat de partenariat qui permette aux différentes entités publiques de travailler ensemble. Merci.
Bene, grazie. Allora, se la platea ce lo consente, possiamo riacquistare una dimensione più umana dei tempi da assegnare ai relatori. Visto che non ci sono proteste, quindi potete spaziare. Come... La parola al presidente del Formez, Carlo Flammanz.
Grazie per la disponibilità offerta, ma l'accoglierò solo in parte, perché invece cerco di ridurre comunque l'intervento, ma dato che non ero stato presente nella prima giornata, perché impegnato in un altro convegno sull'immigrazione a Torino, anche per le Nazioni Unite, voglio innanzitutto portare veramente il ringraziamento alla funzione pubblica. So che il sottosegretario Scanu è stato qua nella prima giornata, non ce la farà essere qui oggi, al ministro Nicolais, al sottosegretario Casula, che è un po' di casa, avendo vissuto con noi questi 6 anni, un po' il cambiamento del Formez, la trasformazione, a tutti voi, agli ospiti italiani, agli ospiti stranieri. So che molti hanno fatto anche uno sforzo, perché sono momenti impegnativi, mi riferisco anche agli amici olandesi, our friends from Netherlands, che hanno avuto una crisi di governo proprio in questi giorni, e quindi un ringraziamento di cuore a tutta la struttura che ha seguito questo evento. Io sono arrivato ieri sera, ma ho sentito commenti molto positivi sia sulla fase di preparazione di questo seminario che sull'andamento e sui riflessi che questo può avere anche nell'aiutare le politiche per lo sviluppo delle direzioni del personale in Italia. Noi sappiamo che stiamo toccando un tema che è molto scottante, che ha molti condizionamenti, che ha molti riflessi economici, istituzionali e quindi non semplici da trattare. Da qui calo subito il mio intervento su quelle che sono le strategie che il Formez voleva attuare, vuole attuare, ha inserito nel suo piano triennale per supportare lo sviluppo delle direzioni del personale in tutta la pubblica amministrazione. L'intervento prevedeva una serie di slide orientato sui 20 minuti, io lo ridurrò almeno della metà e quindi le scorrerò molto rapidamente. Naturalmente le slide, come anche i commenti, saranno poi a disposizione invece sul nostro portale, accogliendo quello che è stato l'invito della dottoressa Montironi sui nuovi strumenti tecnologici che potrebbero consentire veramente alle pubbliche amministrazioni risparmi considerevoli di tempo e risparmi di risorse. Ecco, questo è qual era stato il passato, le linee di intervento dal 2003-2005, come vedete sulla qualificazione delle risorse umane, quella linea Bordeaux. Gli interventi del Formez si sono mantenuti sempre costanti nell'ultimo triennio, molto forti, mentre è andata crescendo la componente sulla innovazione istituzionale. le linee di intervento prioritarie erano quelle dell'innovazione e della valorizzazione del lavoro pubblico. Le attività che sono state maggiormente realizzate cercavano già nel passato triennio di spostare l'attenzione sulla formazione permanente. Nella formazione d'ingresso in Italia se ne occupa la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, Formez si occupa della formazione d'ingresso per gli enti locali e per le regioni, ma la nostra attenzione negli ultimi anni è stata molto sulla formazione continua, sulla formazione permanente, sulla informazione, cercare proprio di attuare già, di mettere in atto gli strumenti, vedremo che alcuni sono molto innovativi, quelli che si possono utilizzare per aiutare il ricambio del personale che non è potuto avvenire per via del blocco del turnover e quindi provare a compensare fornendo nuovi strumenti, fornendo i back office, quelle carenze che avvenivano proprio nel personale, nelle pubbliche amministrazioni. Lo scenario futuro naturalmente vede alcuni elementi di contesto di cui bisogna tenere necessariamente conto. La reazione del sistema amministrativo nell'ottica della competitività va a toccare tutti gli elementi. Le valutazioni costi-benefici ancora oggi sono poco attuate nell'ambito della pubblica amministrazione. La cultura del risultato è ancora a metà. Abbiamo un sistema di controlli che è in mezzo al guado, non è per evidenziare in modo italiano come Pennetta spesso ci evidenzia le criticità del nostro sistema, ma purtroppo dal punto di vista dei controlli noi abbiamo un'overdose di controlli perché siamo rimasti a metà fra un sistema di controlli volto al risultato e uno sulle regole. Da questo punto di vista invece quella che potrebbe essere la spinta, quello che noi cerchiamo di fornire come strumento, è proprio quello di dare elementi perché il dirigente pubblico possa valutare i suoi programmi, possa programmare meglio, ma possa soprattutto avere degli strumenti per valutare l'effetto costi-benefici della sua azione. C'è un'altra difficoltà, una difficoltà importante, che è quella che noi abbiamo strumenti, abbiamo un quadro istituzionale che è cambiato profondamente in 20 anni, in 30 anni, la nostra Costituzione si è aggiornata, i poteri si sono spostati dal centro alle regioni e agli enti locali e invece sia la macchina pubblica, ma che la macchina dei controlli, che la macchina dei meccanismi istituzionali di concertazione sono rimasti quelli di 20-30 anni fa. La conferenza Stato-Regioni non si è aggiornata, la legge finanziaria nel modo in cui viene predisposta è rimasto quello di quando lo Stato era essenzialmente uno Stato centrale, i meccanismi del CIPE, cioè dove vengono decise i fondi di investimento, sono rimasti quelli di quando il sistema era orientato sul centro, oggi abbiamo quindi un paese diverso, ma meccanismi di collegamento interistituzionale che sono rimasti quelli di una volta. Da questo punto di vista noi possiamo operare in due sensi, spingere naturalmente, essere strumento tecnico per la Presidenza del Consiglio, per i ministeri competenti, per una innovazione da questo appunto del modo di fare coordinamento, concertazione interistituzionale e dall'altro invece fornire ai dirigenti impegnati su questi fronti, ai vari livelli istituzionali, il massimo del supporto per poter comunque essere di aiuto nel modo in cui vengono effettuate le decisioni, nel modo in cui gli investimenti, i programmi, la programmazione in genere dell'attività amministrativa viene decisa. Un altro punto importante è quello della necessità di azioni sinergiche di ricerca fra il Formez, le università e il sistema della ricerca pubblica. I mezzi finanziari a disposizione del sistema formativo sono ancora pochi e naturalmente essendo sempre meno obbligano a una massimizzazione dell'intervento. Da questo punto di vista possono essere fatti ancora passi in avanti. Nel nostro piano strategico infatti molto dell'azione di formazione fra il Formez e il sistema delle università è stato toccato come punto. E anche in questi giorni, per esempio, abbiamo lanciato un bando per tutte le università del Mezzogiorno perché impostino programmi e master universitari in accordo con le amministrazioni pubbliche di competenza, progetti integrati che vedano insieme il sistema formativo dentro gli enti locali, nei comuni, nelle regioni, nelle province, operare insieme col sistema universitario, che veda insieme quindi le università programmare i loro master, i loro corsi, in accordo con quelle che sono le esigenze della pubblica amministrazione. Questo vale sia per i dipendenti che già fanno parte delle amministrazioni pubbliche che per quelli che potenzialmente possono entrare. In questo scenario futuro, proprio cercando di accelerare, ecco la programmazione 2006-2008, vediamo quali sono gli attori, il Dipartimento della Funzione Pubblica, qui c'è un errore, c'è scritto Ministero dell'Economia e Finanza, però forse è un lapsus freudiano, perché in effetti era un po' un mistero chi aveva le risorse, se era l'economia, abbiamo visto che poi una parte sono andate al Ministero dello Sviluppo, quindi in effetti è più il Ministero dello Sviluppo quello che è l'interlocutore oggi del coordinamento strategico, le regioni e gli enti locali. Un sistema di indicatori per le performance, è un altro dei punti centrali. Dobbiamo lavorare molto su questo, proprio perché se da un lato il sistema dei controlli, abbiamo visto, è un sistema che è ancora in mezzo al guado, quello di indicatori di performance diventa essenziale. Noi abbiamo visto, abbiamo fatto insieme con l'UPI, con l'Unione delle Province Italiane, un esperimento molto interessante nella regione Emilia-Romagna. 100 indicatori per 100 province. Ogni provincia ha fatto, diciamo, nella sua programmazione, ha saputo valutare attraverso 100 indicatori quali erano le priorità e qual era lo stato di monitoraggio dell'azione amministrativa che comprendeva naturalmente quello della provincia stessa, ma quello dei comuni che facevano parte di quella provincia e quello della regione per quanto era attinente sempre a quel territorio. Questo sistema di indicatori ora lo stiamo estendendo anche ad altre realtà. Ci sono i sistemi di controllo interni dei comuni, esistono organi diversi che devono essere sempre più orientati a indicatori per la performance. I ranking non devono spaventare, la valutazione non è solo quantitativa, questo strumento va visto soprattutto come uno strumento di gestione, non come uno strumento di controllo. Strumento di gestione in quanto lo stesso indicatore, la riduzione della percentuale di spesa sanitaria, in alcuni casi è un elemento positivo, in altri può essere un elemento negativo, dipende se a quella riduzione ha fatto fronte una riduzione delle prestazioni in termini di qualità, un minore accesso a quelle strutture, o viceversa può essere molto positivo un incremento di quella percentuale se questo ha sgravato magari di una serie di costi le famiglie, altre infrastrutture. Per cui il dato naturalmente è più un dato utile a chi ha programmato l'attività a inizio anno che non è una valutazione generica. Non sempre i numeri, anche essendo testardi, da soli indicano la strada. È la loro interpretazione, il loro utilizzo e quindi quello di indicatori che siano strumento della programmazione è sicuramente uno dei punti centrali che noi proviamo a fornire come Formez a tutto il quadro amministrativo. Ecco su come operiamo, su quali priorità. Posso avere un po' d'acqua per cortesia? Sul capitale umano, e questo mi sembra che anche il ministro Nicolais ha ribadito che è uno dei punti centrali, proprio nella società delle tecnologie, quello che fa la differenza della competitività è... Grazie, quale onore del sottosegretario. E l'hai portata bene, la porterai bene anche al Paese, ne sono certo, nel ruolo che svolgi. Veramente grazie al nostro Antonangelo Casula. Per noi sei ancora, ti posso chiamare ancora per nome, anche non eccellenza, no? Dato che poi questa terra tu sei l'ospite. Allora, nel capitale umano, appunto, rientra tutta la possibilità di, proprio in un paese che ha avuto, diciamo, il blocco qui, Pennella ha accennato a quali sono le, un po', qual è stato il dibattito sul cambiamento delle risorse, sulla necessità di una nuova linfa vitale, di ingresso delle nuove risorse nella pubblica amministrazione, il dibattito che è in corso, se aiutare con dei prevenzionamenti, con degli incentivi all'esodo, l'uscita di alcune persone per consentire, magari in misura minore, con costi sicuramente minori, di diminuire il costo generale della pubblica amministrazione, ma anche di far entrare quelle nuove professionalità di cui c'è tanto bisogno. Del quadro istituzionale ho detto, perché appunto i meccanismi interistituzionali e la governance, i meccanismi di governo, di programmazione, di controllo dell'azione. Vado rapidamente a concludere, saltando quella che è la matrice che porta tutto insieme alla competitività, vedendo quali sono le azioni per lo sviluppo della gestione delle risorse umane dal punto di vista delle competenze tecniche, dal punto di vista dell'ingresso appunto di profili e di competenze professionali e qualificate. Qui naturalmente si introduce il discorso che ha fatto molto bene il direttore generale di RSO. Se vogliamo una pubblica amministrazione più snella, meno costosa, che non sia ingombrante ma sia motore di sviluppo, e vogliamo allo stesso tempo che abbia ampie competenze professionali e tecniche, l'unico modo per arrivare a compensare queste due esigenze, sono completamente diverse, perché chiaramente il massimo della specializzazione, della qualifica in un territorio così vasto come quello italiano, con gli 8.000 comuni, comporterebbe un costo inaccettabile per la pubblica amministrazione. Questo può essere ottenuto solo utilizzando al meglio gli strumenti delle nuove tecnologie, i back office, i call center, i servizi comuni. Da questo punto di vista il Formez in questi anni ha fatto molto. Le comunità professionali, per esempio, sono state uno degli strumenti con cui abbiamo fatto lavorare insieme modelli amministrazioni diverse. In questo modo il direttore generale di un comune che ha già affrontato alcune criticità diventa senza costo per un altro comune che lo sta affrontando il modello, l'esperienza, se c'è una comunità professionale che consente di mettere insieme queste esperienze. Stiamo in questi giorni sperimentando un modello sull'immigrazione, abbiamo fatto un back office, un call center su tutti i servizi per l'immigrazione che assiste tutti i funzionari pubblici che si trovano a fronteggiare sull'immigrazione regolamenti che sono di una vastità, di una complessità, diversi, che si incrociano con i modelli delle leggi del paese di provenienza e così via. Appunto uffici comuni che siano in grado di supportare questi servizi diventano essenziali. Anche sulle segreterie c'è un modello d'alta tecnologia che insieme con alcuni degli operatori telefonici stiamo studiando, per cui si potrebbe arrivare ad avere delle segreterie centralizzate, per cui il quadro intermedio della pubblica amministrazione, magari del comune, non avrebbe bisogno di una sua segretaria personale, ma ci sarebbe la possibilità di segreteria centralizzata. E questo naturalmente però va unito poi con una serie di altri interventi che consentano di sostenere la motivazione delle risorse umane, innovare gli assetti organizzativi. Ecco, sorvolo e vado quindi alla visione di sintesi, è quello delle priorità di intervento. Voi vedete, questo è un po' il complesso, diciamo, del piano strategico del Formez, dove attraverso gli obiettivi generali, l'institutional capacity building, la costruzione di capacità amministrativa, istituzionale, nell'innovazione e nella nuova conoscenza, nell'efficienza competitiva e nella pianificazione e nella public governance, noi arriviamo alle priorità di intervento, quelle che riguardano il dibattito oggi e quello sulle risorse umane. Da questo punto di vista io credo che il lavoro in comune che abbiamo svolto col Dipartimento della Funzione Pubblica sia stato sicuramente utile in questi anni, ma credo che lo possa essere ancora di più se, come sembra, gli indirizzi che verranno dati al Formez in questo periodo, il rapporto stretto con la funzione pubblica stessa, ma anche con gli altri ministeri dove poi andranno calati questi interventi, saranno sempre più sinergici. Noi possiamo anche diventare l'elemento che aiuta il sistema, facendo la certificazione dei loro percorsi, la certificazione della capacità di investire sul capitale umano, dei loro percorsi di aggiornamento e di formazione, e mantenendo allo stesso tempo la capacità di assistere le amministrazioni, siano esse quelle locali, comunali e provinciali, regionali e nazionali, in questo difficile percorso, proprio nel momento in cui le risorse economiche sono molto più limitate. Nella nostra ultima rilevazione abbiamo visto che le regioni, le province e i comuni, che in un primo tempo avevano investito di più sulla formazione, oggi sono quelle che, essendogli stati tagliati i bilanci, avendo dei vincoli di stabilità molto stretti, stanno ritirando mano a mano l'investimento in formazione. Questo non fa risparmiare il Paese, perché risparmi oggi ma pagherai molto di più domani. E invece un intervento mirato sull'aumento del capitale, sull'investimento sul capitale umano, ti può consentire, anche a fronte di costi oggi che possono sembrare più alti, sicuramente di risparmiare nel futuro. E credo che noi, al servizio della funzione pubblica, possiamo aiutare il raggiungimento di questo risultato. Grazie.
Bene. Diamo ora la parola al dottor Francesco Verbaro per l'intervento conclusivo di questi lavori.
Porto il bicchiere così.
No, poi ho visto che il presidente l'ha tenuto, ce l'ha ancora pieno il bicchiere, lo ha bevuto per strada, per togliersi lo sfizio di essere servito. Mi vendicherò in una prossima circostanza.
Si vergognava poi, dai. Io proverò anche a fare una razionalizzazione, visto che in questi giorni abbiamo parlato di razionalizzazione di due interventi, perché era previsto nel programma una mia relazione come direttore dell'ufficio del personale delle pubbliche amministrazioni, ma era anche previsto nel programma l'intervento conclusivo del sottosegretario Scano, il quale mi ha delegato appunto a trarre anche alcune conclusioni relativamente ai lavori fatti in questi giorni. Quindi anche questo credo anche a beneficio soprattutto della platea e nostro complessivamente, vorrò fare questa razionalizzazione e quindi reduce ad unum degli interventi. Certamente queste giornate sono state giornate quanto mai interessanti come modello e come metodo, perché appunto hanno mostrato come l'amministrazione italiana, l'amministrazione pubblica abbia bisogno di confronti con gli altri paesi, soprattutto con i paesi dell'Unione Europea, e quindi anche sul tema pubblica amministrazione, organizzazione pubblica, anche se quando fu lanciata l'idea della Maastricht delle pubbliche amministrazioni molti pensavano che non era uno dei temi da sottoporre a uniformità, però non fare una Maastricht non significa non confrontarsi, oppure non realizzare progetti insieme, non vedere alcune problematiche comuni e non individuare delle soluzioni. È stata un'esperienza interessante dal punto di vista dell'approfondimento. Questo significa appunto che il settore pubblico, più che mai, più che altri settori, richiedono sempre più un approfondimento, una ricerca per il pubblico. Tutte le aziende fanno ricerca, hanno bisogno di ricerca, anche il pubblico ha bisogno di ricerca, e approfondimenti su temi, su questioni, su criticità. Altrimenti rischiamo che il dibattito, il confronto sul tema del pubblico rimanga spesso sui giornali, oppure dai giornali passi velocemente alle gazzette ufficiali, ma non incida sulle questioni, sui problemi, sulle organizzazioni. E questo è senz'altro un primo segnale, un primo messaggio appunto di incoraggiamento, di gratitudine, di ringraziamento anche nei confronti di coloro che hanno organizzato il convegno queste giornate, perché appunto ci permette appunto di avere un metodo che dovremo seguire continuamente, secondo me. L'esperienza del confronto con gli altri paesi, l'approfondimento di alcune tematiche potrà essere fatto, secondo me, annualmente rispetto a tutta una serie anche di appuntamenti e criticità che ha il governo, che ha la missione italiana relativamente ai temi del settore pubblico e del pubblico impiego. Prima di fare un DPF, prima di fare la manovra finanziaria come quella di stamattina che si è conclusa qualche minuto fa, o prima di fare appunto la prossima legge finanziaria, avere un confronto con gli altri paesi rispetto appunto alle criticità che poi abbiamo visto sono comuni, sono simili, e rispetto alle soluzioni è quanto mai utile. E qui si trova anche il ruolo, qui si può collocare benissimo il ruolo anche del Formes come agenzia appunto di ricerca e come agenzia di innovazione. Abbiamo visto come i temi che noi decliniamo, che noi abbiamo trattato in questi mesi, in questi anni, sono temi che poi riguardano l'insieme dell'amministrazione europea, l'insieme degli altri paesi, cioè come coniugare innovazione e ordinarietà, l'innovazione non come una cosa straordinaria ma come qualcosa di continuo, innovazione ed emergenza rispetto al grande tema appunto finanziario, che vediamo che non è un tema soltanto italiano, è un tema che riguarda anche gli altri paesi europei, e quindi c'è un problema complessivo di finanza pubblica. Tra l'altro ricordiamoci che la riforma delle pubbliche amministrazioni nasce proprio sulla spinta di un'esigenza di riduzione del sistema pubblico, dei sistemi di welfare tradizionali italiani, europei e non solo. Quindi è come coniugare insieme autonomia, decentramento con controllo della spesa, anche questo grande, altro grande, grande tema. Quindi tematiche, processi che non riguardano solo l'Italia, che riguardano gli altri paesi e quindi che richiedono un confronto interessante. Questo anche per evitare di piangerci sopra, come spesso rischiamo di fare, quello di dire noi abbiamo questo, questo e quest'altro, perché appunto rischiamo di anche qui perdere di vista un quadro complessivo, un quadro appunto che non è soltanto nazionale ma che è europeo e che magari richiederebbe anche uno sforzo complessivo rispetto a negoziare obiettivi di finanza pubblica a Bruxelles. Certamente vediamo, abbiamo visto che rispetto ai processi intrapresi negli anni 90 di riforma dell'amministrazione, l'amministrazione italiana si trova in una situazione di stand-by, una situazione un po' di smarrimento, ha perso di vista alcune linee guida della riforma iniziata negli anni 90, probabilmente per un prevalere di un approccio unico che è stato quell'approccio meramente finanziario, che ha caratterizzato, possiamo dire, gli anni dal 2001 al 2005 rispetto agli interventi nel settore pubblico. Cioè, questi anni sono stati anni in cui si è intervenuti fortemente a livello centralistico sui temi della finanza e della spesa. E questo ha accantonato, ha messo forse in secondo piano troppo, più per un approccio diciamo così, pedagogico che per un approccio così voluto, diciamo così, più per un effetto indotto che per un effetto voluto, ha messo in secondo piano il tema della gestione della funzionalità. Si è toccato il tema della regolarità giuridica, il tema della regolarità finanziaria, ma si è perso di vista un po' il tema della funzionalità. E il tema della funzionalità, come sente ricordava la collega francese, è importante proprio ai fini della democrazia reale, della democrazia compiuta, delle politiche sociali, perché dietro appunto un funzionamento di macchine e quindi di distribuzione di personale, questo è un po' il tema che va rimesso un po' al centro, c'è un problema di servizi, di tutele, di diritti sociali, di garanzie da riservare, le politiche per l'impiego, i servizi sanitari, i tassi di mortalità registrati in modo diverso nella regione italiana e così via, dipendono fortemente, sono fortemente correlati al tema dell'efficienza delle amministrazioni. Quindi riportiamo al centro le funzioni, riportiamo al centro appunto le politiche e da lì ripartiamo proprio per riorganizzare il pubblico, per passare, come giustamente si prova a fare, dal pubblico inutile al pubblico utile, perché questo è il ragionamento, insieme a una pars destruens come quella che vedrete derivare dal decreto legge approvato stamattina, deve esserci una pars construens, quindi oltre appunto a togliere il pubblico inutile, occorre passare a un pubblico utile, bisogna costruire il pubblico utile, quindi avere chiaro il quadro del settore, dei diversi comparti. Un conto è parlare per i ministeri, un conto è parlare delle regioni, delle province, delle ASL, delle camere di commercio, università, e quindi riuscire appunto a distinguere per meglio intervenire e meglio operare, altrimenti se non riusciamo a distinguere riusciamo a portare un scarso contributo rispetto ai temi. Quindi anche le tematiche appunto della riduzione del personale, modifica del turnover, richiedono appunto una riflessione attenta. Ecco, qualcuno ha chiamato e abbiamo così proposto ai sindacati una sorta di due diligence sul pubblico impiego e sull'amministrazione pubblica, che tenga conto dell'attuazione del titolo quinto che è ancora da fare, che tenga conto del sistema di autonomia oggi che abbiamo, del tenere conto dello stato del pubblico impiego oggi, che va analizzato settore, comparti per comparti, altrimenti diciamo appunto che è tutto da tagliare e non si sa dove e come. Quindi su questo è chiaro che il tema è legato a un approfondimento che richiede il rilancio di uno dei pilastri delle riforme dell'amministrazione, il passaggio dal modello francese al modello inglese, quindi al modello formalistico, diciamo così, prestereotipo per ideal tipo weberiano, diciamo così, dal modello francese al modello inglese, è un passaggio che deve puntare molto, può basarsi soltanto in particolare sulla valutazione, sulla misurazione, su una capacità di differenziare, altrimenti, soprattutto in contesto a risorse scarse, rischiamo di sprecare quelle risorse che abbiamo. Cioè, noi abbiamo avuto sì un approccio meramente finanziario in questi anni, ma mi piace ripeterlo, lo ripeto spesso, più volte, forse fino alla noia, in questi ultimi 5 anni abbiamo speso circa, insieme nel settore pubblico allargato, 900 milioni di euro in formazione ogni anno e 3 miliardi di euro in investimenti in ICT per il settore pubblico, che non sono pochi. Non sono pochi. Quali sono stati gli effetti di questi investimenti? Quindi è chiaro che la mancanza del pilastro misurazione e valutazione fa cadere tutti i ragionamenti rispetto a quantità e richiede un passaggio, un ragionamento sulla qualità, un ragionamento settore per settore e debolezze su debolezze. Quindi è chiaro che poi un sistema come quello moderno, un paese come quello attuale nel 2006 debba essere capace di conoscere i dipendenti che ha, sapere dove stanno, sapere cosa fanno, quali sono i profili e quali sono rispetto ai fabbisogni, un ragionamento sul fabbisogno istituzionale e quindi rispetto alle politiche. E questo probabilmente è un ragionamento che ancora manca. Questo anche per differenziare, perché è chiaro che è giusto che l'ANCI si lamenta se noi mettiamo le misure nei confronti dei comuni uguali per tutti, il meno 1% del 2004 o il 6,5% sul patto di stabilità, se tagliamo le assunzioni a tutti i ministeri in modo uguale o a tutti gli enti, mettendo insieme enti inutili ed enti di ricerca, che sono sottoposti alla stessa normativa sulla programmazione e sulle assunzioni. Quindi è chiaro che se un paese non riesce a differenziare, rischia moltissimo, non solo in termini appunto di funzionalità, ma anche finanziari, perché rischia appunto di favorire politiche, comportamenti, atteggiamenti non responsabili e quindi incrementare una sorta di irresponsabilità diffusa, una responsabilità non solo amministrativa contabile, quella classica, una responsabilità manageriale. Quella che ha censurato recentemente la Corte dei Conti nella relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato è una irresponsabilità diffusa che non è soltanto finanziaria. Parlava appunto di dequalificazione della spesa, quindi di problema anche di qualità, di modo di operare rispetto alle funzioni pubbliche, ai servizi, alle politiche. Non ne faceva solo un discorso di sforamento rispetto ai tendenziali e al 4,2, ne faceva pure un problema di dequalificazione della spesa. E questo è un allarme importante, perché ci serve per capire che occorre operare su più leve e che quindi la leva finanziaria da sola non basta, ma dire questo significa che occorre che ognuno di noi faccia, che ciascuno faccia il proprio lavoro in merito appunto all'analisi delle varie problematiche, quindi tirar fuori le varie problematiche che riguardano il settore pubblico, che riguardano il personale, che riguardano l'organizzazione, che riguardano l'efficacia degli investimenti, una serie di il contenzioso che riguarda un po' tutte le questioni e quindi metterle insieme e fare un ragionamento complessivo provando ad avviare processi di innovazione con le buone pratiche che abbiamo visto e che conosciamo, buone pratiche sono esperienze d'eccellenza, perché poi non dimentichiamoci che il sistema Italia è contraddittorio, cioè abbiamo un sistema dove abbiamo un alto tasso di evasione fiscale ma abbiamo il migliore fisco online del mondo. Il nostro sistema di dichiarazione dei redditi, di poter fare la dichiarazione dei redditi online, è il primo nel mondo. Allo stesso tempo però abbiamo un alto tasso di spesa fiscale. Abbiamo esperienze elevate di telemedicina attraverso di analisi e allo stesso tempo abbiamo anche un tasso di mortalità in alcune regioni infantile preoccupante. Quindi è chiaro che quindi dobbiamo veramente fare un ragionamento sulle differenze e anche per meglio. Sia per premiare chi si comporta bene, banalmente, cosa che non sempre riusciamo a fare, ma sia appunto per aiutare, non soltanto sanzionare, ma aiutare quelle realtà che deboli sono. E quindi capire un po' quali sono anche le debolezze culturali di questo paese rispetto al tema, per esempio, misurazione, valutazione e differenziazione. Lì c'è appunto un deficit fortemente forte, grave. che è legata al fatto che il settore pubblico ancora pesa molto, incide sull'economia, incide appunto anche sul mercato del lavoro complessivo, è attraente rispetto al mercato del lavoro privato e quindi condiziona, tutto questo condiziona anche le logiche, le politiche nei confronti del pubblico impiego. Perché è vero che noi abbiamo per esempio il sindacato italiano che è fortemente rappresentativo proprio nel pubblico impiego rispetto agli altri sindacati europei. E questo è legato, e questo genera tutta una serie di problematiche rispetto anche alle relazioni sindacali, rispetto anche all'introduzione di innovazioni, rispetto a tutta una serie di meccanismi. Così come non tenere conto dell'invecchiamento della popolazione non ci consente di ragionare anche sul fatto che sì, l'invecchiamento della popolazione, l'ultimo dato, escludendo il settore sicurezza e il settore scuola, che sono stati i due settori esclusi dal blocco dell'assunzione, ci mostrano un'età media di mai di 50 anni nel settore pubblico. E questo tema, ovviamente, dell'età media elevata, dell'invecchiamento della popolazione, incide sulla produttività, incide sull'innovazione, su tutto il tema del digital divide, ma incide anche proprio sulle relazioni, sul modo di organizzare il personale, di gestire il personale e le risorse umane. Banalmente rispetto per esempio alla contrattazione integrativa, a tendenze a utilizzare i fondi di amministrazione più per meccanismi, diciamo così, su meccanismi automatici legati all'età, all'anzianità, che rispetto appunto alla possibilità di spostare risorse e legandole appunto alla produttività individuale, alla produttività collettiva, all'impegno, all'innovazione. Quindi è chiaro che il tema anche qui demografico va visto in modo, ecco, al di fuori della polemica giornalistica. Probabilmente c'è l'esigenza di introdurre strumenti già adottati in altri paesi, come la risoluzione consensuale che abbiamo adottato nel comparto della dirigenza, adottarlo anche nelle categorie, verificare come risolvere il problema grave, anche socialmente, del precariato. Risolverlo non significa stabilizzare i 300.000 precari nel settore pubblico. È una scelta di governo, una scelta politica, quindi non attiene me. Da tecnico, dico appunto che introdurre 300.000 persone i cui profili non corrispondono quasi sempre ai fabbisogni dell'amministrazione non è una scelta che aiuta l'amministrazione. Introdurre di nuovo persone di categoria A e B al 90% nel settore pubblico non sempre aiuta. Quindi anche qui stiamo attenti appunto che non solo c'è un problema finanziario, non solo c'è un problema giuridico sui concorsi pubblici, sull'accesso, visto appunto che il Sistema Italia richiede il concorso pubblico, fortunatamente per alcuni versi, diciamo così, anche se qualcuno lo interpreta in modo rigido e non riesce a introdurre in questo meccanismi anche un pochino più manageriali, però vi è un problema appunto di funzionalità. Attenti, perché rischiamo così di bloccare le assunzioni che servono, di trattenere in servizio magari fino a 70 anni e poi di introdurre invece di reclutare personale appunto proveniente da fenomeni sociali e lavoratori socialmente utili. Quindi questo è stato un errore del passato. Un errore del passato che ha portato anche alla cattiva distribuzione del personale che noi conosciamo e quindi che riapre anche il tema della mobilità, e riapre il problema della distribuzione territoriale, del fatto di incentivare e remunerare il lavoro fatto in alcune aree rispetto a un altro. Londra e Parigi sono due città che costano molto dal punto di vista della qualità della vita, ma ecco, il loro costo non è tanto superiore a quello di Milano o di Roma, e pertanto rispetto a chi lavora in altre città il problema dobbiamo porcelo dell'Italia. Quindi c'è un problema anche di mobilità e di incentivazione della mobilità, c'è un problema anche di indennità di residenza, come la chiamano in Francia, c'è un problema di, diciamo così, riconoscere una serie di criticità e di individuare lo strumento per affrontarlo. Certo, il tema appunto del reclutamento è un tema che appunto va affrontato con attenzione, pensando appunto a uno svecchiamento, ma pensando anche a rivedere i profili professionali. Questo è un tema importante, perché è chiaro che qui sui profili professionali ci giochiamo molto, perché il sistema dei profili è stato più teso ad assicurare diciamo così, le possibilità di carriera degli insiders, per usare un termine dell'economia del lavoro, che ho affrontato e organizzato per consentire l'ingresso di quelle nuove figure professionali di cui hanno bisogno le amministrazioni. E quindi è chiaro che sui profili occorrerà fare molto, si cercherà anche da questo punto di vista di favorire un'innovazione in questo senso. È però importante rilanciare il tema dei controlli e quello della responsabilizzazione della dirigenza e del management. Il tema dei controlli è un altro pilastro, appunto, che senz'altro è mancato nel processo di riforma delle amministrazioni. È mancato innanzitutto come sistema informativo. Il problema dei sistemi informativi, vediamo, appunto, poi riguarda sia la microorganizzazione, sapere quanto personale abbiamo, dove è, che profilo ha, per fare il bilancio delle competenze, per fare la programmazione triennale dei fabbisogni, per fare tutti quei documenti che noi conosciamo, ma il problema informativo riguarda poi il problema della conoscenza in generale, delle imputazioni delle risorse umane e finanziarie rispetto alle politiche e ai processi. Quindi su questo occorre riprendere tutte quelle esperienze positive che ci sono per diffondere in aree del Paese dove invece di sistemi informativi e di imputazione delle risorse umane e finanziarie si parla poco e vi è poco, anche per poter meglio operare. E dall'altro lato occorre una forte responsabilizzazione, quindi dei soggetti deputati al controllo, dei nuclei di valutazione, dei collegi dei revisori, perché è senz'altro paradossale che, nonostante tutte le denunce della Procura della Corte dei Conti e le relazioni non sempre favorevoli della Corte dei Conti, poi ci troviamo ad avere risultati, referti dei collegi o dei nuclei in gran parte positivi. C'è qualcosa che non va tra le due cose. Quindi è chiaro che anche lì dobbiamo provare a migliorare il sistema di valutazione interno, responsabilizzare coloro che fanno controlli e rendere indipendenti i soggetti che effettivamente, come richiamava qualcuno, sono i soggetti che sono chiamati a fare i controlli sulla spesa e sul pubblico impiego. E così anche sulla dirigenza. Probabilmente l'esigenza di realizzare quella fiduciarietà politica dal governo chiesta, dagli amministratori chiesta, quello di fare in modo che ci sia una maggiore sintonia tra il dirigente e il politico attraverso una fiduciarietà politica, ha fortemente compromesso l'imparzialità, soprattutto in funzioni importanti, funzione appunto ragioneria, funzione contabilità, funzione controlli, e questo chiaramente impedendo un esercizio terzo, indipendente e imparziale. Lo abbiamo visto rispetto a una serie di fenomeni, al fenomeno della contrattazione integrativa, cosa avviene quando il dirigente è debole e schiacciato da un lato, diciamo così, dal vertice politico e dall'altro lato dalle pressioni sindacali. E quindi e così avviene anche in altri campi, in altri settori. Quindi occorre ricostruire, ecco, l'innovazione si fa per interventi anche spot, cercando di introdurre meccanismi in tal senso, rendendo anche trasparenti certe procedure e certi meccanismi. Oggi nel decreto legge abbiamo, per esempio, messo una cosa abbastanza banale, che è quella di, sulle Coca-Cola consulenze, adottare un regolamento di trasparenza in ogni amministrazione per poter comparare i curricula. Abbiamo ristretto i requisiti per ricorrere alle consulenze, ma soprattutto abbiamo reso obbligatorio l'adempimento di pubblicare gli incarichi di consulenza, appunto, che le amministrazioni danno all'esterno, quanto l'interesse, diciamo così, di trasparenza in buon andamento e imparzialità è prevalente rispetto a quello della privacy in questo caso. Quindi è chiaro, ci sono una serie di interventi spot piccoli che possono, come dire, superare alcune problematicità, che non sono riusciti a innescare il meccanismo virtuoso di cui abbiamo bisogno, perché le regole e molte norme ce le abbiamo, come giustamente richiamava qualcuno. Si tratta tanto di farle funzionare meglio o di raccordarle, perché a volte tra una norma e un'altra non vi è stato il giusto raccordo. E si tratta poi di operare molto sui comportamenti e sulla classe dirigente. I progetti che abbiamo esaminato in questi giorni ci mostrano come effettivamente vi è uno spazio enorme lasciato al capitale umano e alla dirigenza, perché anche rispetto agli adempimenti formali e finanziari abbiamo visto che effettivamente non è che occorrono norme, non occorrevano neanche norme o pareri del magistrato o sentenze o giurisprudenza per superare alcune inefficienze rispetto al tema della mobilità, rispetto al tema delle progressioni verticali, rispetto ad altri temi. L'amministrazione ha dovuto attendere più delle volte o pronuncia del Consiglio di Stato o sentenze della Corte Costituzionale su questioni che, prima ancora che di illegittimità, sono questioni di buon funzionamento, cioè di buon andamento, sono temi, diciamo così, e problematiche che attengono al funzionamento dell'ente rispetto al tema del rispetto dell'imparzialità, prima ancora del rispetto dell'imparzialità. E questo richiama molto la responsabilità dirigenziale, datoriale e degli amministratori, di entrambi i livelli. I progetti che abbiamo visto certamente ci consentono di lavorare anche soprattutto in questo ambito, cioè fornire informazioni e fornire soluzioni organizzative, che sono le soluzioni che forse sono mancate in questi anni, rispetto a una serie di problematicità e di criticità. La gestione associata è una grande occasione rispetto agli 8.100 comuni italiani, anche se altri paesi hanno molti più comuni, ma va presa, appunto, va esplorata attentamente, va incentivata, quindi occorrono sì norme contrattuali che risolvono alcuni problemi rispetto appunto al personale, alla mobilità, norme giuridiche, rispetto a norme finanziarie che incentivino la gestione associata, norme sul patto di stabilità o sui tetti sulla spesa del personale, e chiaramente si pone poi il problema sollevato anche dai colleghi tedeschi relativamente all'affidamento diretto ai comuni, o alla possibilità che questi servizi vengano gestiti da altri comuni direttamente. Certamente il problema della gestione dell'affidamento diretto, della gestione dei servizi da altri comuni, è un problema che noi abbiamo già per un altro fenomeno ancora più vasto, che è quello delle società partecipate. I comuni italiani, le province, gli enti in generale hanno creato numerose società partecipate, su questo chiaramente ci sarebbe molto da dire, sia in termini di duplicazioni, perché molto personale poteva essere ceduto in queste realtà, o appunto molte funzioni potevano essere esternalizzate completamente, sia rispetto al tema dell'affidamento degli appalti e quindi del problema del rispetto alla tutela del mercato e della concorrenza. E, però ecco, è un tema senz'altro che è affrontato anche dagli altri paesi, che ci può vedere insieme uniti in un ragionamento da portare anche a Bruxelles rispetto alle criticità che si possono rilevare. Così il tema dei sistemi informativi, è chiaro che sui sistemi informativi bisogna fare molto, ed è uno degli elementi forse principali, perché la conoscenza del proprio personale è fondamentale. E qui occorre aiutare le amministrazioni a favorire questa trasparenza e conoscenza. Se pensiamo alle difficoltà che oggi hanno le amministrazioni a compilare il semplice conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato, ci rendiamo conto quanto distante, ancora lungo il percorso in molte realtà per appunto conoscere meglio il personale. Rispetto appunto ai dati che ci vengono forniti, quando chiediamo i dati sulle dotazioni organiche, sulla mobilità e così via. E così tutto il tema della valutazione, tutto il tema del reclutamento, il tema dei servizi al personale e il tema appunto della semplificazione della gestione delle risorse umane. Io credo appunto che queste giornate sono state giornate che richiedono un lavoro a valle, e quindi un lavoro di approfondimento, di recupero dei materiali, di riflessione congiunta, proprio rispetto a una serie di problematicità e di criticità che ha oggi il sistema paese rispetto a questo tema. Alcuni problemi sono stati affrontati oggi col decreto legge, è stata abrogata la possibilità di rimanere in servizio fino a 70 anni, sono stati fatti altri interventi sulle consulenze e sui collegi, altri interventi verranno fatti in finanziaria, nella prossima legge finanziaria. Proprio in considerazione di anche risvolto pratico, è utile un approfondimento su questi temi. Quindi un ragionamento in verticale di approfondimento e di comparazione, diciamo così, con gli altri paesi c'è utile. Quindi questo, permettetelo, può essere un percorso, l'inizio di un percorso rispetto a un metodo da introdurre sull'innovazione nel settore pubblico. E il Dipartimento Funzione Pubblica cercherà senz'altro, insieme al Formez, di esplorare tutti quei percorsi, non solo normativi e finanziari, ma organizzative e gestionali, che possono veramente aiutare l'amministrazione, anche per evitare appunto quel soffocamento che le amministrazioni a un certo punto hanno cominciato a avvertire rispetto a una serie di vincoli interni, di prassi, cattive abitudini e vincoli esterni, finanziari e normativi. Quindi questa idea di soffocamento, diciamo, si va superato, smantellato, anche attraverso un'individuazione e proposte di soluzioni. Il lavoro che ha fatto il FOME su questo settore è stato interessante, va approfondito e migliorato, e questo è il metodo giusto. Io ringrazio tutti quanti, dalla USAI, la Cammaldi, la Casuale, tutti i vari collaboratori, dirigenti che hanno lavorato bene su questi temi, e credo appunto che questo lavoro va continuato ancora, anche per l'importanza che questo ha oggi, e proprio per l'importanza che può avere per altre amministrazioni e per altri paesi, perché noi non soltanto possiamo importare soluzioni, ma anche esportare alcune soluzioni da noi adottate. Credo appunto che abbiamo ancora una volta ricordato che abbiamo ampi margini di manovra e di innovazione e di miglioramento, e abbiamo soprattutto le potenzialità, tutte le potenzialità per farlo in modo diverso e senz'altro più efficace. Grazie.
Bene. Grazie. Io credo, diciamo, che queste informazioni sui provvedimenti del governo possiamo iniziare a metabolizzarle a pranzo. Quindi grazie a tutti di tutto, soprattutto congratulazioni, diciamo, per l'organizzazione di questo appuntamento, e credo che l'Istituto, con la collaborazione della Funzione Pubblica, puntualmente cercherà di far progredire questa riflessione anche e soprattutto nel contatto con il sistema della nostra pubblica amministrazione nazionale e locale. Buon pranzo a tutti.